Pace e disalmo dalla parte delle donne. Incontro al CIPAX nel corso Studiare la Pace 1982-83. Vedremo, verificheremo.
Pace e disarmo dalla parte delle donne. Ne parliamo con la onorevole Giancarla Codrignani, indipendente di sinistra e presidente della Lega per i diritti dei popoli.
Parlare dei problemi del disarmo e dei problemi della guerra è nella prospettiva femminile è un discorso che è difficile. È difficile perché di primo acchito c'è un'immagine della pace in cui le donne sono in piena consonanza che da un lato è falsa e dall'altro corre il rischio di essere regressiva. Infatti, se la donna fosse per la pace per natura, avremmo che il ruolo si riconfermerebbe anche in prospettiva partendo proprio dalla nostra specificità. Cioè, noi non saremmo aggressive perché facciamo i bambini, quindi la casa è il nostro punto di riferimento, quindi è giusto che il nostro assetto sia legato al privato. Invece noi vogliamo essere e dobbiamo essere nella forza di trasformazione del mondo e della società, perché non siamo diverse dall'uomo perché meno aggressive. Credo che l'aggressività umana è un denominatore comune ai due sessi, anche se si esprime in forme diverse, per i limiti storici che i due sessi hanno avuto nel corso dei secoli, ma la donna anche di fronte alla presa delle armi non è che le ignora o non le ha mai maneggiate, le ha sempre maneggiate solo dalla parte dei popoli in difesa. Quindi tutte le volte che ci sono stati tumulti, guerre di liberazione, resistenze, processi di difesa del popolo, rivoluzioni, la donna c'era. Se pensiamo al manifesto della Comune di Parigi, mi sembra che sia emblematico della situazione della donna. La donna non è mai stata inquadrata negli eserciti, non perché non l'abbia voluto lei, perché è stata ritenuta da questa corporazione rigorosamente maschile, incapace e indegna. Allora io credo che sia necessario che, anche se non sono i nostri tempi, perché noi siamo ancora all'analisi della violenza privata, siamo ancora all'analisi della violenza sessuale, e qui aprendo una parentesi sarebbe anche interessante ricordare che nell'ambito della psicologia e della psicanalisi ci si domanda, e non le donne, ma gli scienziati, che fin qui sono uomini prevalentemente, se non sia nella violenza sessuale l'origine di tutte le violenze, e quindi la gravità del nodo in cui come donne siamo ancora impegnate ad analizzare e a discutere dalla nostra prospettiva. Quindi arrivare alla violenza di Stato, arrivare alla violenza delle guerre, c'è un salto che esce dai nostri tempi. Purtroppo la storia ci impegna e non possiamo sottrarci, però credo che sia l'occasione per un'analisi non di breve momento.
Per inquadrare più ampiamente questo movimento, questa difficile costruzione della pace e del disarmo, potresti anche rifarti un po' più alla tua esperienza di conoscenza e di impegno internazionale?
Sì, lo farei anche qui dalla parte delle donne, perché questa esigenza di contare e di contare nella trasformazione della società è ormai un denominatore internazionale. Credo che non possiamo non renderci conto che le diverse situazioni nei vari paesi, soprattutto per quello che riguarda il terzo mondo, ponga anche qui la questione delle diversità all'interno di un'unica questione. Le donne vivono in società sostanzialmente diverse, la loro collocazione è stata ed è diversa, quindi diverse possono essere anche le loro opzioni. Però hanno capito che partecipando ai processi liberatori, si realizza gran parte della loro emancipazione, però alla fine questo processo si ricompone e le emargina nuovamente. È stato così, per fare un esempio, anche con la liberazione in Italia, dopo la lotta antifascista. Se guardiamo a quelle che erano le aspirazioni delle donne durante la Resistenza, se leggiamo i giornali clandestini, ci sono stati dei giornali femminili clandestini, in questi si chiedevano delle cose avanzatissime per l'uscita dal processo di liberazione. Si chiedeva per esempio la metà dei posti di lavoro, cosa che oggi sembra propria del femminismo più così barricadero, quello che viene detto femminismo tra virgolette in senso negativo. Ed era invece un'esigenza comune delle donne che facevano la Resistenza. Alla conclusione del processo, ecco, basta ricordare i primi convegni sindacali, quelli nei quali si ammetteva che la donna, beh sì, deve lavorare perché ci sono delle necessità economiche nelle famiglie, però una volta che si realizzi una maggior giustizia sociale, la donna potrà stare in casa a badare i figli e la famiglia. Adesso nessun movimento di liberazione, né in Africa né in America Latina, ritiene che sia più questa sia più possibile che un movimento sindacale si operi in questo senso, perché magari cercheranno ugualmente di realizzare le stesse leggi, ma ci sono delle donne che chiedono di più. Le donne brasiliane, per esempio, uscendo da un periodo di maggior repressione, quando la dittatura di Figueiredo, diventando civile, cominciò a non chiamarsi più dittatura, anche se conserva molto degli aspetti coattivi del sistema rigido, ha visto le donne in prima fila nei congressi metalmeccanici parlare addirittura della divisione del lavoro domestico, e quindi con un discorso che andava addirittura alle radici dei rapporti uomo-donna e divisione dei compiti nella famiglia, che anche noi abbiamo fatto e facciamo tranquillamente. Quindi c'è questa volontà di contare, perché alla fine dei processi in cui anche la donna ha a volte imbracciato le armi o imbraccia le armi, non ci sia la solita domanda che tradizionalmente viene attribuita a Fidel Castro alla fine della rivoluzione. Finita la rivoluzione, la domanda è: chi va a casa a fare la minestra? E naturalmente ci torna la donna a fare la minestra e i bambini.
Senti, tu ormai è da anni che sei qui, che anche in Parlamento sostieni l'esigenza di limitare, di discutere, di chiarire il commercio internazionale delle armi, il ruolo che l'Italia svolge in questa lucrosa gara a chi vende più strumenti di morte. Puoi raccontarci un po', così, che ascolto hai ottenuto, come hai vissuto questa esperienza anche di battaglia parlamentare?
Ma io sono antimilitarista, lo sono come persona, non tanto come donna. Credo che in questo ci sia una grossa area sociale che può trovare obiettivi comuni e fare capire meglio il modo di collocarsi di fronte a tutto ciò che è finalizzato alla guerra. E come tale ritengo che soprattutto la sinistra ha dei terribili ritardi, perché da quando il socialismo antimilitarista cedette alle esigenze dell'interventismo per la prima guerra mondiale, si è perso molto del patrimonio ideale che veniva anche dal rifiuto della classe operaia della violenza istituzionale. Però è un dato e non possiamo non prenderne atto. Analogamente la Chiesa si è dichiarata per la pace, parla anche di educazione alla pace, però non ha fatto nulla per realizzarla praticamente. E vedo che anche adesso si continua, perché indubbiamente da Monsignor Schierano a Monsignor Bonicelli c'è una grande differenza, però è sempre l'ordinario militare. E restano le gerarchie nell'ambito militare, resta la compromissione del cappellano militare con l'istituzione disciplinare, eccetera, eccetera. Sono cose che veramente ripugnano. All'interno del Parlamento quindi si percepiscono questi ritardi. C'è troppo realismo, l'obiettore di coscienza è ancora ritenuto un idealista quando va bene. Si è perso la possibilità di fare una battaglia fortissima di fronte al terrorismo, perché nel momento in cui era in atto il terrorismo se ne parlava nella maniera più forte. Non si capisce come non abbiano avuto risalto gli obiettori, che sono esattamente la faccia opposta. E invece sono penalizzati loro. Io veramente ricordo un giovane che era a Gaeta, allora era ancora aperto il reclusorio di Gaeta, e per obiezione totale, una bellissima figura di anarchico che per principio non voleva il servizio civile perché in testa ai fogli c'era scritto Ministero della Difesa, quindi con questo rigore di coscienza, questo era a Gaeta, c'è stato un anno, mentre si parlava della nefandezza del terrorismo, della violenza dei giovani, eccetera. E questo per non violenza, per rigore di coscienza, era a Gaeta. Ecco, questo è esemplare. Si collegano con questo anche la stessa legge prevista dalla Gorio per il servizio militare della donna, fatto senza nessuna richiesta di nessun movimento femminile, tantomeno femminista, e fatto così, come se fosse una benevola concessione di parità, quando se uno ragiona con mente limpida, se è parità, la parità sarà parità nella leva e nello Stato Maggiore, quindi metà dei posti nella leva e metà dei posti della direzione strategica. E arriviamo al commercio delle armi. Anche qui realismo. Le cose sono quelle che sono, se nel mondo non produciamo noi produce un altro, l'Italia certo è al quarto posto, un quarto posto che fa riflettere perché il primo è degli Stati Uniti, il secondo è dell'Unione Sovietica, che ovviamente fanno la parte del leone in questa graduatoria, quindi noi, tolti le due grandi potenze, siamo al secondo posto dopo la Francia, il che veramente non è un grande titolo di merito. Comunque tutti dicono, beh, se non ci siamo noi, poi va avanti la Germania, va avanti l'Inghilterra e producono per noi. Senza contare che, e qui è l'informazione che è carente, ancora una volta i progressisti hanno la loro responsabilità, non si pensa che il problema del commercio delle armi è anche un problema di trasparenza relativa, perché è chiaro che è un settore in cui un minimo di discrezionalità si può anche ammettere, ma è un settore che ha bisogno del controllo democratico e in Italia non c'è una legge di controllo democratico. Allora io credo che sarebbe un grosso momento anche di dibattito democratico la verifica di questo: come si può andare a una legge di controllo democratico che, senza ridurre i posti di occupazione negli arsenali, purtroppo in questo momento la classe operaia è ricattata perché sono settori in cui non c'è cassa integrazione, non c'è minaccia di disoccupazione, però senza ridurre l'occupazione negli arsenali si possa però andare a una correttezza delle commissioni, eccetera, eccetera, commissioni delle armi, insomma, per cui controllare la maggior parte va ai paesi, ai governi oppressori, e quindi è gravissimo questo tipo di commercio, per andare poi a un momento europeo in cui ci sia un confronto con tutti, ecco, anche con gli altri paesi, e di lì passare a una regolamentazione che passi a riduzioni ulteriori e a una riconversione industriale, perché ha ragione Pertini, trasformiamo gli arsenali in granai, eccetera, ma diciamo anche riconvertiamo l'industria, il complesso militare industriale in un complesso di produzione per il terzo mondo di pace, perché se esportiamo fucili o esportiamo trattori, credo che ci sia una grossissima differenza anche nel modo di rapportarsi alle questioni internazionali.
Hai parlato di questa proposta di legge per il servizio militare delle donne. Ecco, non so, potresti, anche per farne vedere l'assurdità che tu hai denunciato, spiegarci un po' che cosa gli è venuto in mente a questo ministro della difesa socialista?
Beh, al ministro della difesa socialista purtroppo vengono in mente parecchie cose che non dovrebbero venire in mente a un socialista. In questo caso gli è venuto in mente quello che certamente le donne socialiste della nostra tradizione italiana e internazionale non avrebbero mai pensato, venisse in mente. Questa dell'estensione del servizio militare alla donna. Ma la cosa più grave, secondo me, è che viene fatta secondo i soliti criteri, per cui la donna è un settore del sociale, come, non so, i giovani, oppure i metalmeccanici, o i tessili, così, un settore. Allora, gli si va incontro con concessioni ad hoc. E non si capisce che la donna, essendo metà della società, e anche metà dell'elettorato, ha diritto a dare la sua forma alle istituzioni, allo Stato. Quindi a esprimere la sua volontà di qualificare il rapporto con lo Stato. Non si tratta di ottenere le stesse cose che ha ottenuto l'uomo, perché noi critichiamo questo modo di organizzazione della società. Non ci va bene, non ci va bene perché ci ha oppresso, ci ha emarginato. E come la classe operaia, senza volere fare così le forme idealizzate, portatrici di non sappiamo quali valori, certo portatrici dei valori dell'emarginazione, certo portatrici di valori altri da confrontare, e come la classe operaia ha portato dei principi che valgono per la giustizia sociale, per la trasformazione di tutti, così le donne, a partire dal loro specifico, vogliono dare il loro contributo alla società. Una delle caratteristiche più forti della storia delle donne è appunto la loro esclusione dalle strutture formali della violenza. Gli eserciti di tutti i secoli, di tutti i tempi, tranne i miti delle Amazzoni e poche società di cui si occupano gli antropologi, vedono la donna esclusa dal processo di difesa dei paesi, che poi nell'età moderna tutti chiamano di difesa, ma è la solita ipocrisia. Nell'Ottocento si chiamavano ministeri della guerra. Oggi li chiamiamo ministeri della difesa, il mestiere è lo stesso, perché non è che è valso veramente il principio che ci si difende soltanto, si offende tranquillamente, perché la produzione di armi, l'organizzazione mentale dell'esercito, è un'organizzazione nel presupposto dell'esercizio attivo di questa struttura. Dopodiché, ecco, noi come donne abbiamo una storia alle spalle che ci consente di individuare delle cose diverse. Tra l'altro, la benevola concessione che ci viene dall'alto del Centro Alti Studi per la Difesa, che ha fatto l'analisi in materia, e del ministro Lagorio, viene fatta in questo modo e ci aprono veramente la porta di servizio, perché noi non abbiamo l'accesso, secondo il progetto Lagorio, o alla leva o in qualche modo alla partecipazione democratica. Vedi articolo della Costituzione che dice che la difesa della patria è dovere per tutti, ma ci danno la possibilità di diventare ufficiali nei servizi dell'esercito. Allora io non so perché non dovrebbe partire dalle donne un forte impulso a chiedere la civilizzazione dei servizi. Non mi riesce di capire perché, quando vediamo per televisione una ragazza dietro lo schermo televisivo che fa i segni delle previsioni meteorologiche, ci sia la bella ragazza lì per compiacere l'occhio del telespettatore, ma alle spalle debba esserci sempre per forza un colonnello dell'aeronautica, perché le previsioni meteorologiche fanno parte dell'aeronautica. Perché non ci deve essere un servizio civile di meteorologia? Non siamo più ai tempi di Annibale, quando se soffiava il vento contrario, la polvere negli occhi dei soldati impediva la possibilità di vittoria. E l'esercito si farà un suo servizio ridotto, ma attingerà i dati del servizio meteorologico civile e poi si vedrà di farsi i calcoli suoi. E così per la cartografia, e così per un'infinità di altre cose, a finire l'Accademia Aeronautica stessa, perché non si capisce perché il cittadino italiano debba spendere più di 1 milione al giorno per ogni allievo dell'Accademia Aeronautica, che poi puntualmente, dopo aver avuto questa preparazione militare rigorosa, va a fare pilota civile perché guadagna di più. Facciamo un'accademia civile, sia un'università come altre, e poi il pilota che vuol servire nell'esercito va a fare il suo corso in un centro militare, in un aeroporto militare, e completa la sua specializzazione così. Io credo che anche con il massimo di riformismo e di realismo la donna può dare questo contributo. Per il resto poi penso che la donna dovrebbe riprendere, e lo stanno facendo proprio perché tallonate da questo momento di stretta così, così grave, destinato a durare sui problemi dialettici pace e guerra, deve misurarsi con questo spessore di storia che ha alle spalle. Cosa ha significato subire le guerre? Perché la propaganda formale che mostra la donna, pensiamo ai manifesti Liberty, i manifesti della guerra 15-18, no? Con le donne, con le braccia aperte, queste forme tragiche della donna che le hanno portato, a cui hanno portato via i figli o i mariti, la donna che riceve i feriti, la donna crocerossina, ecco, ribadisce poi sempre il ruolo. Mentre credo che sia possibile verificare un altro tipo di realtà dietro, cioè la realtà di chi sperimenta, ha sperimentato sempre l'inconsistenza, l'inutilità, diciamo anche la stupidità delle guerre. Non è lì che si misura l'essere umano. L'essere umano si misura a partire dall'accettazione della sua debolezza. Quella è la forza umana. Forza umana che viene recuperata nella ragione e nella capacità di costruire. Ecco, forse questa esperienza fa sì che la donna possa essere più incline alle opere di pace, alle opere di costruzione, che non alle opere di guerra. Non perché sia migliore, ma perché ha vissuto nel profondo l'immaginazione. L'immaginazione che l'ha toccata molto di più che non la classe operaia, perché è stata nella famiglia, cioè nel luogo degli affetti. È stata un'immaginazione che le è venuta anche dal suo compagno, l'uomo a cui voleva pur bene, e quindi c'è un intreccio profondo da decodificare, da capire, da analizzare, da cui tirare fuori tutto ciò che serve a smontare la violenza che nel mondo ormai ha assunto un livello così perverso.
Un'ultima domanda. Tu sei donna di sinistra, parlamentare, sei anche credente, che nella sua fede cristiana ha fatto sorgente, pilastro del suo impegno nella storia e nelle battaglie di oggi. Ecco, questa nuova frontiera, nuova o vecchia, comunque attuale, del disarmo e della pace, in che modo provoca o si collega con la tua fede?
Beh, è indubbio che quel pilastro, se c'è, ci si è sempre appoggiati, no? Comunque, credo che in primo luogo qui si verifichi il senso di una laicità, perché è il momento in cui tu devi raccogliere veramente la forza degli uomini per andare avanti ed essere insieme tutti al di là di tante differenze. Non abbandonando chiaramente le collocazioni, le riflessioni su come si deve essere, perché non ci può essere un momento solo di pura emotività che ti coinvolge nel momento in cui vai a testimoniare anche nella marcia, ma deve essere un'analisi profonda e continua. Può forse far capire il bisogno che ce n'è. Come credenti credo che si dovrebbe però fare anche qualcosa di più, renderci conto che quando abbiamo criticato i problemi della violenza, noi siamo carichi di una storia di violenza, non possiamo dimenticare che abbiamo fatto guerre di religione, non possiamo dimenticare quando condanniamo violenze di movimenti, di regimi, di sistemi, che noi abbiamo fatto i roghi in piazza e abbiamo benedetto gli strumenti della tortura. Una delle esperienze più dolorose per me nella storia cristiana è stata quella di leggere le preghiere per gli strumenti di tortura che salvavano le anime. Credo che siano riflessioni profonde. Quindi noi siamo proprio materiati della violenza della storia, l'abbiamo conosciuta perché l'abbiamo esercitata deliberatamente, ci siamo presi questa responsabilità tremenda. Allora, sappiamo quanto è difficile. E sappiamo anche come sono poco valide in fondo le parole. Il messaggio dovrebbe essere chiaro a tutti e dovremmo essere veramente tutti pacifici, però pensiamo al senso che è venuto assumendo l'aggettivo pacifico, che insomma in fondo è un po' molto di comodo, suggerisce forse elementi più negativi che positivi. A questo punto credo che si dovrebbe capire con molta maggior profondità che siamo poveri, ecco, siamo molto poveri. Però abbiamo anche la ricchezza umana del poterci guardare attorno, cercare di capire le cose, cercare di collocarci. Ovviamente non è un granché fare il parlamentare, cercare di non essere incoerenti, perché non si può fare soltanto vivere di gesti anarchici e testimoniare così gratuitamente, perché si rischia sempre di salvarsi l'anima in un modo molto banale da salotto. Per esempio, mi dispiace che non ci sia nessun parlamentare di provenienza cattolica in Commissione Difesa. Sarebbe un luogo abbastanza interessante. Io ogni tanto ci passo perché appunto ci sono queste leggi, questi interventi. Anche questi non servono certo a migliorare di per sé a partire da una provenienza perché uno è credente, questo no, certo. Non lo facciamo per questo, credo, quelli che siamo orientati a fare queste cose, ma proprio perché nel confronto si verifica in fondo il rapporto di coerenza che hanno gli altri. A me continua sempre a lasciare esterrefatta l'assenza di sensibilità dei democristiani su questo problema, perché sono perfettamente integrati in un sistema in cui l'obiezione di coscienza è un po' un'assurdità. Si deve concederla, ma certamente non è una cosa da stimolare. Ci sono delle ragioni di realismo a cui bisogna pur ubbidire, eccetera. È molto deprimente, perché tanto varrebbe non chiamarsi neppure cristiani.